Plates in, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Io sono stato in tantissimi festival e quello tuo è speciale.
Buonasera, benvenuti a Hollywood Party dal Festival di Torino, che è davvero speciale. Noi siamo Alberto Crespi, Enrico Magrelli.
Ciao, buonasera a tutti. Quarto giorno del festival e c'è un quiz.
Chi era la voce sulla sigla? Chi è che ha fatto questo bel complimento a Emanuela Martini? Non chiamate il numero verde perché non è un quiz, è un giochino che vi proponiamo per qualche minuto, poi ve lo diciamo. Scriveteci un messaggio al 335-56-34296. Ieri sera li abbiamo trascurati i messaggi.
Sì, li abbiamo trascurati, era domenica.
Poi avevamo problemi col computer.
Avevamo problemi col computer, era una puntata molto, molto ricca, molto lunga, più lunga del solito. Naturalmente vi ricordiamo i nostri riferimenti. Se volete scriverci l'email è hollywoodparty@rai.it. C'è il sito internet, andate, scaricate. Naturalmente trovate anche il podcast delle puntate che stiamo facendo qui da Torino, dagli studi della RAI di Torino. Siamo felici, no, di essere qui dai cugini torinesi di via Asiago. Tra le altre cose potete trovare sul nostro sito hollywoodparty.rai.it il cofanetto Vittorio De Sica che abbiamo allestito ed è un fastoso, sontuoso cofanetto proprio in occasione dei 40 anni della morte del grande Vittorio De Sica, e quindi vale la pena, credo, fare una visita. Trovate le foto, arrivano già dei messaggi, hanno già indovinato.
Monica, i nostri ascoltatori sono incredibili. Monica ci scrive e indovina. Era la voce di... Lo diciamo,
dai.
Aspetta, vediamo un po', c'è un altro messaggio, vediamo un po'. Sì, un altro ascoltatore dice sì, sarà bello il festival, bisognerebbe poterlo vedere. È vero, sì, bisogna essere qui a Torino per apprezzarlo, naturalmente. Monica ha scritto Ospetek, sì, era Ferzan Ospetek, che è presidente della giuria.
Stamattina c'è stata la conferenza di presentazione della giuria. Ci sono due presenze, vabbè, Ferzan lo sappiamo, è italo-turco, però di fatto a tutti gli effetti italiano.
Il passaporto italiano.
Il prossimo film lo girerà nella sua città, dal quale è lontano da moltissimi anni, e poi c'è Carolina Crescentini e ci sono anche altri tre giurati, ed è stata sì una presentazione della giuria molto piena di complimenti, naturalmente. Noi abbiamo un ospite però che salutiamo, abbiamo verificato la pronuncia del cognome.
Sì, quindi non scriveteci messaggi di insulti.
No.
È un regista francese, il suo film è in concorso, poi vi diciamo il titolo, si chiama Jean-Charles U. Bonsoir,
benvenuti naturalmente. Allora, le notizie...
È scritto UE.
UE, esattamente.
Però si dice U, va bene?
Ed è qui con un film che è in concorso, che si chiama Mange tes morts, che è una cosa che possiamo dire, non la traduciamo, è un insulto gravissimo.
Gravissimo,
vero?
Non ditelo a casa.
Non ditelo a casa, e soprattutto non ditelo ad alcune etnie, ad alcune popolazioni, no? Per loro è veramente un insulto gravissimo. Lunedì è il giorno degli incassi. A sorpresa, come nel resto del mondo, al primo posto, caro Alberto, c'è Hunger Games, che ha incassato appena in un weekend 4.280.000 euro. Al secondo posto, scusate se esisto, altra uscita, altra novità della settimana, ha incassato 1.500.000 euro. La scuola più bella del mondo è al terzo posto, ha superato i 4 milioni di euro. Interstellar ha incassato un altro 1.200.000 euro ed è intorno agli 8.500.000. E poi c'è i Pinguini di Madagascar, andiamo a quel paese, il mio amico Nanook, Due giorni e una notte, dei fratelli Dardenne, che sono stati ospiti nostri la settimana passata, Clown e il giovane favoloso che resiste in modo
e che è quasi
clamoroso.
6 milioni, ragazzi,
è quasi a 6 milioni, e quindi ci sono speranze per gli spettatori sani di cinema. Russell Crowe debutta alla regia, sei contento?
Sì.
Ti mancava? No. Il film dovrebbe chiamarsi The Water Diviner, credo, ed è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale ed uscirà in Italia, anche in Italia, l'8 gennaio. Mentre c'è un film che tu ami, ne avete parlato tu e Miriam da Cannes, che è il nuovo film di Ken Loach, che
esce
il 18 dicembre, Jimmy's Hall, e forse la prossima settimana,
speriamo,
sappiamo che il 3 di dicembre sarà in studio ospite tuo e di Dario, caro Alberto.
Gli faremo altro che tappeto rosso.
Di più, insomma.
Però rosso, lui
rosso, piace molto.
should it be? You have a power to hypnotize me. Let me live neath your spell. Do that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do.
Allora, questa musichetta non ci porta in un'altra epoca, non è un viaggio nel tempo, ma sono quei viaggi nel tempo che ci impone dolcemente un regista come Woody Allen, ed è nei titoli di testa. Poi la musica, il jukebox mentale, psicologico, emotivo di Woody Allen lo conoscete, lo conosciamo.
Comunque, You Do Something to Me di Cole Porter, eseguita da Leo Reisman e la sua orchestra.
Che infatti è un po' diverso dal solito, vero, come esecuzione?
Woody ha scelto questa cosa.
Non lo sappiamo,
certo.
Stiamo giocando e per dire semplicemente molto rapidamente che è passato qui il suo ultimo film, Magic in the Moonlight, con Colin Firth ed Emma Stone, e abbiamo sensazioni diverse rispetto al film.
È vero? Probabile, sì, che va benissimo, è fertile.
E no? Tu cosa ne pensi?
Ma io mi sono molto annoiato, ho riso poco e mi sembra un Woody Allen un po' prolisso, mi è sembrato un film troppo parlato. Però Colin Firth è molto bravo.
È bravissimo. E anche Emma Stone. No, non
un
tanto.
Po' meno.
Ti sembra un po' stupefatta. Si comincia 1928, siamo a Berlino, Colin Firth è un mago famosissimo.
Tipo Houdini.
Esattamente.
Scusa, t'ho interrotto.
No. E come Houdini veniva spesso arruolato per smascherare i falsi paragnosti, falsi medium, la stessa cosa capita a Colin Firth, che viene invitato a smascherare una sensitiva che è Emma Stone. Da Berlino ci spostiamo in Francia, quindi sole, un clima completamente diverso, e potete immaginare di che cosa possa accadere, no? Quando un ragazzo, non più tanto giovane, Colin Firth, incontra una ragazza molto, molto giovane. Sì, il film non è entusiasmante, è scritto molto bene, però è giocato molto bene, interpretato molto bene, e probabilmente la cosa che suggerisce è che l'unica magia, illusione possibile, anche se è un'illusione farlocca, come diciamo noi qui a Hollywood Party, illusoria, falsa, è quella dell'amore, della possibilità dell'amore.
Sì, il finale, che non vi dice, raccontiamo, però dice questo.
Dice questo.
Dice che non conta essere maghi più o meno bravi, conta essere persone capaci di vedere qualcosa negli altri.
Sì, e di illudersi, soprattutto facilmente.
Anche di illudersi.
Comunque poi ne riparleremo. È passato qui, ha avuto naturalmente una grande attenzione, ed è stato così un buon colpo messo a segno proprio dal Festival di Torino. Di genere completamente diverso, è in concorso, mentre il film di Woody Allen era fuori concorso, è il film proprio del nostro ospite, del quale vi parleremo fra un attimo. Appunto, Jean-Charles Roux ha portato qui un film che si chiama Mange tes morts, che è un film che è passato al Festival di Cannes, alla Quinzaine, se non ricordo male, vero Jean-Charles? È uscito in Francia. Jean-Charles ci diceva, mentre partiva la nostra sigla, che ha avuto 60.000 spettatori, se ho capito bene, sì, o 60.000, è uscito in 60 copie, ed è una cosa importante proprio perché racconta un viaggio del nostro regista dentro una comunità molto chiusa, con delle regole molto, molto forti. Jean-Charles, possiamo partire proprio dal titolo, le titre du film?
Alors le titre du film. Bon, d'abord je voulais m'excuser de ne pas pouvoir parler en italien. Et puis je me joins à vous pour l'hommage qui a été fait à Desica, parce que c'est une de mes références, une de mes bases. Voilà, le titre Mange tes morts. Voilà, c'est pour le définir simple. Essayer de le définir simplement. C'est pas seulement une insulte, parce que c'est pas assez fort. C'est à la fois une provocation, c'est un peu une provocation en duel, quelque part, et ça a une connotation un peu religieuse, quelque part aussi, dans le sens, où chrétienne ou pas, mais c'est religieux dans le sens où c'est de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire que le monde du voyage, les gitans, ont en France donc, cette expression pour parler des ancêtres, voilà, qui leur sont très importants, comme à tout le monde, mais dans une communauté comme les gitans, où on n'a pas de, on va dire, de beaucoup de souvenirs, de greniers, de photographies, des grands-parents, arrière-grands-parents. La mémoire est orale, principalement. La pire des insultes que l'on puisse recevoir, c'est dire que l'on n'est pas digne des ancêtres. Voilà. Donc, quelque part, qu'on n'est pas digne d'être gitan. Voilà.
Dunque, intanto, scusate se non parlo italiano, per carità, va benissimo così. Si unisce all'omaggio che abbiamo rivolto a Vittorio De Sica, che è uno dei suoi cineasti di riferimento, una delle sue basi. Allora, il titolo, Mangia i tuoi morti, alla lettera, non è solo un insulto, è qualcosa di simile a una provocazione, ed è una provocazione anche di carattere religioso, non rigorosamente cristiano, forse al di fuori di tutte le fedi istituzionali. Diciamo che nel mondo dei gitani, nel mondo del viaggio, l'ha definito così, nel mondo dei nomadi, nel mondo dei gitani, dove si svolge questo film, è molto importante il riferimento, il culto degli antenati, dei predecessori in qualche modo, però essendo un mondo che ha pochi ricordi concreti degli antenati, in cui la tradizione, la perpetuazione della memoria è soprattutto orale, il peggior insulto che si possa rivolgere a qualcuno è di non essere degno dei tuoi antenati, il che significa implicitamente non essere degno di essere gitano.
Alors, tu fais ta santé?
Bah oui.
Un bout de 15 ans comme ça, faut fêter. Hein.
Pas trop dangereux de boire avec une chaleur pareille.
Non, non, t'inquiète pas, Gat. Une chaleur comme ça, un beau jour comme ça, moi je trouve que c'est un beau jour pour mourir. Ça. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah ben moi, que je pense, je vois l'impression de voir ton père. Quoi.
Pareil. Ouais, tiens, justement, parlons-en de mon père. Si aujourd'hui, hein, tu l'aurais suivi jusqu'au bout, il serait peut-être encore là. Moi, j'ai l'impression, moi, mon père, j'aurais bien voulu revoir au bout de 15 ans.
Moi, ton père, c'est mon frère, et mon cœur, il est mort quand il est parti, ton père.
Ouais.
Mais ton père a eu son choix, j'ai eu le mien, j'ai fait une décision.
Je sais pas si ton cœur est mort, mais lui, pour l'instant, c'est lui qui est pas là maintenant. Toi, t'es toujours là.
T'es toujours le même, t'as pas changé.
Ouais, je sais. T'inquiète pas, c'est le même sang qui coule dans les veines. Toi, les veines, là.
Moi,
mon sang, moi, il a pas caillé.
Ouais, mais toi, t'es même connerie que ton père, regarde.
Ouais.
Ici, il y a que des travailleurs.
Quelle connerie, mon père? Mais non, la seule connerie, c'est toi, ma couille. C'est toi qui l'as abandonné, mon père. La connerie, arrête un peu.
Non, ton père, lui, il a
fait
un peu.
Arrête. Si tu l'aurais suivi,
il a fait son choix. Il
s'est retrouvé tout seul dans le cristaux. À rapport à qui? Rapport à toi, ma couille. C'est toi qui l'as
fait. Cette vie-là, j'en veux plus, c'est terminé pour moi.
Bah, c'est bien, alors, vite à vite.
Pas trop bienvenu ici.
Ouais. Pas trop bienvenu.
T'es pas trop bienvenu. C'est nous, on veut la petite vie tranquille, on veut plus la vie d'avant, c'est fini tout ça. C'est terminé. C'est terminé cette vie-là.
Et toi, Kiki? C'est quoi, pasteur?
Pasteur, c'est un homme qui
prêche. Pasteur, c'est quoi? Moi, quand je suis tombé au tard, il n'y a pas tout ça, c'est quoi?
Pasteur, c'est un homme qui prêche la parole de Dieu. Comme ton nom qui t'a dit tout à l'heure, là maintenant, il y a des gens, c'est des chrétiens. Et ici, c'est des gens
quoi,
honnêtes.
C'est quoi, les chrétiens? Bah, retourne Dieu, t'es chrétien, ma couille.
Bah, allez,
c'est
bon, on va voir, viens, on s'en va, allez, viens.
C'est des gens honnêtes, des travailleurs.
Allez, on s'en va.
Vas-y, jette-moi son.
Allora, questa era una scena, una clip di Mange tes morts di Jean-Charles Hugues, che come abbiamo detto è in concorso qui a Torino. Brevemente la storia, il film si svolge all'interno di una comunità di viaggiatori, come lo chiamava Jean-Charles, e che ha un suo equilibrio in cui la religione ha un ruolo importante e nel quale l'arrivo dal carcere dopo 15 anni, se non ricordo male, di uno dei fratelli, il fratello maggiore, che è stato appunto imprigionato così a lungo, così fa saltare gli equilibri, l'armonia della comunità. E c'è una seconda parte del film nel quale il film diventa un polar vero e proprio, no? E perché c'è una lunga notte con una macchina in cui accadono delle cose. Jean-Charles, come vous avez rencontré la famille che vous filme?
En fait, ce sont ce qu'on peut appeler les hasards de la vie. J'avais un arrière-grand-père qui est né en Serbie et qui était comme eux, voyageur itinérant, nomade, et qui s'est sédentarisé. Voilà. Ce qui fait que moi, dans ma famille, depuis trois générations, on est sédentarisé, on n'a plus de contact avec le monde nomade. Et un jour, le hasard a fait que cette partie de notre famille qui est toujours sur les routes a rencontré, a croisé mon oncle, un de mes oncles, mon oncle Raymond, parce que sur la boîte aux lettres, là on met les postales, il y avait le nom d'Orkel. Et les autres se sont arrêtés en disant « Est-ce que c'est le hasard ou on est de la même famille ?» Ils sont aperçus qu'on était de la même famille Et à partir de là, je n'ai eu qu'envie de les retrouver. Et à force de chercher, j'ai trouvé la famille Dorkel et qui m'a accueilli. Et c'était il y a 18 ans. Voilà.
È stato veramente uno di quelli che si chiamano i casi della vita. Io avevo un tris nonno, se ho capito bene.
Anch'io ho capito così, sì.
Sì, che veniva dalla Serbia ed era proprio membro di una comunità nomade, che poi questo antenato, questo tris nonno, si è diventato sedentario, per così dire. Si è fermato e ha smesso di fare la vita da nomade. Da tre generazioni la famiglia di Jean-Charles non aveva alcun contatto con il mondo nomade e con questa altra parte della famiglia che invece continuava a fare questo tipo di vita. Poi un giorno è successa una cosa abbastanza casuale e incredibile. Un mio zio ha rincontrato per puro caso questa parte della famiglia, perché si sono fermati davanti a casa sua, hanno visto il nome sulla cassa delle lettere, sulla casella delle lettere, era lo stesso nome. Allora hanno bussato, insomma, si sono fermati e hanno detto: ma è un caso oppure siamo parenti? Si è scoperto che eravamo parenti e da allora a me è venuta la voglia di ritrovarli, sono andato a cercarli e mi hanno di nuovo riaccolto nella loro comunità. Tutto questo avveniva quando avevo 18 anni.
Allora, noi ringraziamo moltissimo il nostro ospite, ci auguriamo di vedere, speriamo che qualche distributore possa comprare il film per l'Italia. Ascoltiamo un'altra scena del film Mange de Mort.
Alors elle sort?
Qui?
Bah ton frère.
Oui, il va sortir.
Il a pris combien?
15 ans.
Tu vas faire des conneries encore?
Non, pourquoi?
Allez Mickaël!
Non, j'en fais combien?
Une, deux. Donne tout ce que tu peux faire. 90. Il a essayé la chie.
Bon pral.
T'as toujours 10 euros dans ta tête?
Toujours, toujours.
Pas trop bienvenu ici. Hein.
Ouais.
Pas trop bienvenu. Hein.
J'en ai rien à foutre de la société. J'ai fait 15 ans, j'ai payé. Maintenant, la société, j'encule.
La flamme a surprise, mon frère.
Sur mes morts, mon Alpina.
On va se taper un petit run, les gars.
On va voir ce qu'il y a dans le ventre.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
Il nostro amico Luciano, nostro affezionatissimo ascoltatore, ci dice di aver visto Mange de Mort alla Quinzaine di Cannes e di averlo trovato intenso, crudele, bellissimo.
e fa i complimenti a Jean-Charles Luc, che intanto se
che
n'è andato,
gli gireremo.
Glieli giriamo.
Io questa canzone non l'ho riconosciuta, però.
Ma neanche io.
No.
È nuova, forse.
Vilma Labate, tu te la ricordi vagamente?
Ma
cioè,
no,
non l'hai mai sentita, vero?
Midnight Cowboy, chi lo sa?
Raindrops Keep Falling on My Head, eseguita da B.J. Thomas, scritta da un signore come Barbacara, che era
sì, così,
discreto, insomma.
Un pianista di piano bar.
Perché proprio. Ascoltiamo, a parte prima Woody Allen, ascoltiamo canzoni che fanno parte della retrospettiva della nuova Hollywood, che è un pezzo importante.
Un pezzo di questo festival. Vilma Labate è venuta qui non perché volevamo in qualche modo che facesse la DJ, quindi per disannunciare.
Se le fa piacere.
Se le fa piacere, perché no, siamo contenti di averti con noi. Perché domani passa il tuo ultimo film, che si chiama Qualcosa di noi, e passa proprio in questa, in un altro pezzo importante del festival, che è quello supervisionato con discussioni dopo le proiezioni di Paolo, no, del direttore ospite, che è Paolo Virzì. Vilma, racconta tu, lo fai sicuramente meglio di me, d'Alberto non lo so, ma forse lo fai meglio anche d'Alberto.
Sì, sì, sicuramente.
Il cuore di questo tuo film, perché è pieno di cose, no? Mm-hmm. Però racconta tu.
Ma è un po' una gita scolastica, perché è stato fatto dopo un anno di lezioni in questa scuola di cinema e di scrittura di Bologna. E io
si chiama Bottega
Finzioni.
Bottega Finzioni.
Si chiama Bottega Finzioni. Io pensavo di far fare qualcosa di pratico e di più concreto che non solo lezioni teoriche a questi allievi, che spesso appunto le lezioni teoriche magari sono un po' addormentati, altri sono più vivaci, però insomma mi sembrava doveroso. Non c'è nessun progetto, come dire, importante, se non appunto quello di fare la gita scolastica con i migliori alla fine dell'anno.
Però Alberto e io abbiamo fatto molte gite scolastiche, non siamo andati mai a Sasso Marconi, e soprattutto durante, che è un bellissimo posto, e soprattutto in queste gite scolastiche non abbiamo mai incontrato un personaggio come quello che tu fai incontrare ai tuoi,
sì, in realtà erano venute fuori nelle lezioni, erano venuti fuori due elementi, il corpo e il danaro. E quindi mi sembrava, come elementi teorici, no, di sviluppo di una storia, molto astratti, molto complicati, forse poco, molto lontani anche, come dire, per esempio dal cinema. Ma non tanto, non tanto.
Beh, il
non
denaro direi tanto. Che nel cinema.
No, appunto,
serve.
Ma anche il corpo,
certo.
No? Una volta si diceva il corpo di cinema.
Come no?
Ecco, a me sembrava che Gianna, questa signora che per scelta consapevole fa da 11 anni la prostituta, potesse essere un personaggio centrale di questi due elementi, cioè il corpo e il denaro, perché lei usa il suo corpo come la sua azienda. Ecco.
Infatti chiedevo a lei, proprio da donna a donna, capisci? Questa è la mia domanda, non era un'imposizione o...
No, vabbè. Certo.
Era una domanda.
In quello che fai tu, cioè, accetti un'infelicità comunque, perché... Cioè,
sì, certo. Mia e sua.
Certo.
Perché il cliente se viene da me vuol dire che ha un'insoddisfazione, esatto, una mancanza, alla quale io posso compensare per un'ora, due ore, un giorno, una notte. E quella solitudine che io trovo molto spesso negli uomini che vengono da me, ce l'avevo io, quel bisogno di carezze ce l'avevo io. Quindi nel darle a lui, lui le dava a me. Era un'ora un giorno, di riempirsi d'amore.
No, invece io ripensavo alla tua domanda, tu lo faresti invece per...
Per soldi?
Sì. E in effetti cioè, ci ho pensato e assolutamente no. Non lo so, però penso che sarebbe una cosa che davvero mi ucciderebbe tutte le volte. E non so se è possibile che non sia così invece.
È così. Però arriva un grado di accettazione e di mediazione tramite i soldi, no?
Vilma, è stato complicato convincere questa persona a esporsi in questo modo, perché uno pensa che potrebbe essere normale che una persona che di lavoro fa la prostituta preferisca difendere la propria privacy, preferisca non apparire. Com'è andato il lavoro di preparazione anche con lei, e poi come sono stati i primi contatti con i tuoi studenti?
Ma direi che il lavoro di preparazione con lei è andato abbastanza bene, nel senso che credo che questa proposta bizzarra che io le facevo l'abbia prima di tutti divertita. L'ha trovata sicuramente una proposta strana, ma che non conteneva rischi. E mi era sembrata, così al primo incontro, ai primi incontri, una persona che c'ha uno sguardo molto lungo rispetto ai rischi, quindi non mettevo nessuna paura, né io né tantomeno i ragazzi della scuola. I ragazzi all'inizio hanno reagito in modo un po' rigido, no? Non capivano come, in effetti, forse era giusto che insomma, erano un po' interdetti. Poi però si sono molto lasciati, si sono abbandonati, si sono lasciati un po' sedurre.
Anche perché appunto Iana, no? Si chiama, sì. Se non sbaglio, tu dicevi prima consapevolmente da 11 anni a un po' più di 40 anni. Che sì. E se vedete il film Qualcosa di noi di Vilma Dell'Abate vi rendete conto della sua lucidità, no? Che è assolutamente tagliente, spietata. Ha soltanto forse un momento di debolezza, almeno vedendo il tuo film, quando a un certo punto racconta che ha voluto confessare al figlio qual era il suo mestiere, e quello lo ha, e ovviamente il figlio poi non gli ha voluto parlare, non ha voluto più saperne. Superato questo imbarazzo, però, vedendo appunto la conversazione che poi cresce, quello che abbiamo fatto ascoltare un momento in cui loro sono seduti su un prato e discutono, chiacchierano, fanno una serie di considerazioni, naturalmente. Poi la situazione si è sciolta nel corso del tempo, immagino, Vilma. Sì,
sì, si è abbastanza rilassata, però non è così vero che lei ha un momento di confessione.
Dici
in
di
realtà
no?
Lei è una che un po' le sue contraddizioni le ha un po' messe a nudo, no? Nel senso che appunto alcune domande dei ragazzi sono un po' puntute e lei risponde in modo forse un po' impacciato, non sempre, è molto brava, francamente è
brevissima,
molto brava.
Ha una regia, chiamiamola così, della conversazione,
sì.
che stupisce vedendo il film, naturalmente,
sì, sì.
Che colpisce,
sì, è molto presente, molto lucida e molto brava.
Guarda, alle tue spalle c'è un signore che... Ciao Paolo Virzì, ben arrivato.
Stiamo parlando di Iana?
Sì, stiamo parlando di Iana.
Buonasera,
che...
Paolo.
Buonasera, Paolo. Buonasera, naturalmente. Buonasera. Salutiamo anche
io
Peppe Dell'Acqua. Certo.
Buonasera.
E perché appunto parliamo proprio di questa corsia importante, di questo pezzo importante del festival. E Iana è un personaggio da film,
sì,
tutti,
sì,
i sensi.
Ho detto a Vilma che hanno avuto un grande incontro, grazie appunto alla sfrontatezza, all'ironia, all'intelligenza di questa meretrice lieta e consapevole, che Vilma è riuscita a far parlare di cose che in genere appunto suscitano o l'imbarazzo ironico oppure l'ipocrisia, ecco, il sesso, il corpo, in una forma molto allegra e molto poco moralistica, e insomma molto lieta. Si sente un'energia in quel film che ci è piaciuta e che per l'appunto poi tende a fare avere qualche contatto comune con tutti gli altri, con tutti e cinque i film di questa sezione, che affronta affrontano topics o argomenti spinosi, a volte dolorosi, a volte scottanti, come il caso del viaggio di Marco Cavallo che abbiamo presentato oggi, e per questo è qui Peppe Dell'Acqua.
Infatti ne parleremo.
Ovvero questo viaggio di questa macchina scenica inventata da Giuliano Scabia alla vigilia della chiusura del manicomio di Trieste, quindi dell'esperienza basagliana, questo viaggio che ripercorre oggi, 36 anni dopo la legge, quello che resta purtroppo dell'obbrobrio civile, medico e umano dei manicomi ottocenteschi, ovvero i moderni ospedali psichiatrici giudiziari, luoghi dove il disturbato, la persona sofferente, viene appunto custodito come un corpo infetto, nascosto alla società, sedato, senza diritti, senza avvocato, senza futuro, al punto che ha in corso una battaglia per cercare di modernizzare questo ordinamento e dare almeno a queste persone almeno i diritti dei carcerati, ecco.
Almeno quello. Allora ascoltiamo però un'altra, sì Paolo, poi ovviamente continuiamo, ascoltiamo un'altra scena proprio dal film di Vilma Labate, Qualcosa di noi.
Qual è il sentimento che potevamo provare nel momento della morte, secondo voi?
Io dico del rimpianto.
Anche secondo me, sono d'accordo.
Del fare quello che ti piace o non ti piace.
Ma anche secondo me è relativo alle persone.
Ma, scusate ragazzi, ma secondo voi questa cosa che stiamo facendo qua ce l'ha un senso?
Secondo me il problema è sempre questo di cercare un senso. Ma perché? Ti diverti? Ti piace? Siamo in un bel posto? Buon. Perché andare a cercare un senso?
Perché io credo che quando racconti una storia deve anche valerne la pena raccontare.
Io penso che valga sempre la pena di raccontare una storia, anche se la centesima volta che la racconti. Quante volte, per esempio, Amleto è andato in scena in mille modi diversi?
Ma Amleto è una storia che vale la pena raccontare. Perché la storia di questa persona è tanto importante rispetto a quella di un'altra persona che fa lo stesso lavoro?
No, bravo,
soprattutto nel momento in cui tutto quello che viene detto è l'evidente tentativo di dire qualcosa di intelligente, di importante e di dare importanza a qualcosa che in realtà è comune da sempre, cioè la prostituzione.
Allora, stavo verificando appunto quando Qualcosa di noi, forse è andato in onda, ma non è grave, domani alle 17.30 al Cinema Massimo,
sì.
Quindi potete Spiegatevi vedere il film.
Perché i biglietti sono già tutti sold out finora, quindi speriamo che si confermi anche domani un bel pienone. Ne siamo orgogliosi perché sentiamo che questa sezione è molto, peraltro tricolore, e non a caso credo con dei condottieri donna, non ci piacciono i ghetti del cinema al femminile, anzi ci sembrano degradanti per le donne stesse, però per l'appunto è stata quasi una casualità, è emerso che in questi percorsi che adoperando il materiale della realtà in realtà lasciano apprezzare uno sguardo, un modo di raccontare la poesia, la magia di un narratore, ecco, per l'appunto erano donne con un coregista, perché il viaggio di Marco Cavallo c'ha anche un intruso regista che in realtà è quello, un progetto molto collettivo,
certo,
che nasce da un'esperienza per l'appunto di una grande battaglia culturale che è iniziata nella grande stagione dell'antipsichiatria basagliana e che però ha ancora motivo di trovare le ragioni per continuare questa battaglia che ancora è ben lontana dall'essere vinta, visto che ci sono ancora 6 ospedali psichiatrici giudiziari barbari e medievali nel nostro paese, e che questa battaglia viene condotta in questo modo però gioioso, allegro, in forma di festa e di liberazione, così come il simbolo di questa marcia, che è questo cavallo di cartapesca bellissimo, azzurro, dipinto e realizzato da Basaglia Alberto?
Vittorio
e messo in scena per la prima volta dal regista teatrale Giuliano Scabia. Ecco, questo viaggio prosegue. Poi non so se
sì, no, adesso infatti adesso entriamo proprio perché prima si parlava, no, corpo, denaro, in realtà anche i corpi di chi è detenuto, nascosto dalla società, come ricordava Paolo Virzì, delle persone che hanno così, no? Che sono rinchiusi proprio in questi. E a un certo punto delle persone rinchiuse parla di Liger invece che di Lager. Sì, no? ci ha molto colpito, no? Nell'innocenza della cosa. Anche quelli sono corpi che vengono tenuti da parte. Peppe Dell'Acqua, come nasce l'idea di rimettere a nuovo, no? Rimetterlo a lucido? A un certo punto mi pare proprio all'inizio tu dica, no? Non è mai stato così bello, così, no? È così blu soprattutto. Perché? Cioè, perché l'abbiamo capito, ce lo diceva Paolo Virzì.
Io forse potrei anche dire che il cavallo in realtà da quel giorno che è uscito da San Giovanni a febbraio del 73 non ha mai smesso di andare, di muoversi. È stato davvero la storia di questo movimento. Se vi dico che è conosciuto a San Francisco piuttosto che a Berlino, che ha fatto i tour in Spagna, in Francia, le Cheval Bleu, Blaupferde e così via, e in Italia in tanti luoghi, non ha mai smesso. Però certamente ci sono dei momenti estremamente drammatici come questo, in cui io racconto, ma così si capisce meglio, che il Presidente della Repubblica, che è stato peraltro quello che, se vi ricordate, la notte di Capodanno del 2012 citò gli ospedali psichiatrici giudiziari dicendo sono luoghi orrendi, indegni di un paese civile. È una cosa assolutamente inusuale, strana. Poi l'ha ripetuto pure Papa Francesco di recente, perché si vedono i due, quindi si sono
in sintonia.
Ebbene, io racconto che quando la commissione Marino, cioè quando sono arrivati lì, questi senatori erano davvero sconcertati, nessuno di loro aveva mai visto un manicomio giudiziario e sono andati proprio come dei bambini dal papà a dire e adesso che facciamo? Perché abbiamo visto cose talmente terribili che dovremmo chiudere per legge, perché abbiamo potere, come dire, giudiziario per farlo. E il Presidente gli ha detto loro, ma no, tornate, riprendete ogni cosa perché tutti i cittadini devono vedere. Sono andati, hanno ripreso ogni cosa, c'è un video che si può vedere anche su YouTube, ha girato nelle sale, e mi raccontano che il Presidente si è talmente emozionato da piangere, si dice anche insieme ai corazzieri. E allora ha detto, ma questa è la parte un po' di storia, come si deve fare, un po' magica del cavallo, e allora ha chiamato il cavallo, che conosceva, sono quasi coetanei, perché uno c'ha 40 anni, un altro c'ha 90, e gli ha detto che facciamo. E il cavallo che si irrita, nitrisce come un cavallo, appunto, tutte le volte che sente e vede cose di questo genere, e ha detto partiamo. Partiamo significa che poi il sindacato, che ha fatto un lavoro enorme, la CGIL, una quantità di associazioni, il Forum Salute Mentale, Psichiatria Democratica, Cittadini, Associazione dei Familiari, in una fatica incredibile che potete immaginare, hanno messo insieme prima un po' di soldi, perché costa fare 4.500 chilometri in tutta Italia, e poi siamo partiti. E quindi per fortuna l'editore, cioè chi produce dei libri sui quali lavoriamo, che si chiama Collana 180, Archivio Critico per la Salute Mentale, ha deciso di seguire questo viaggio e quindi si è fatto produttore per un momento, e tre giovani che ha conosciuto Paolo stasera, devo dire molto generosi e bravissimi, si sono messi lì e con molta attenzione e fatica hanno riportato questa cosa, che stasera mi è sembrata proprio un'emozione vedere.
Cita giustamente anche il montatore, che in un documentario è una figura essenziale.
Paolo, vogliamo proprio, facendo ascoltare un frammento, un passaggio del viaggio di Marco Cavallo, in cui capiamo perché questo cavallo si chiama Marco.
Marco Cavallo era il cavallo del manicomio. Vi ho detto, il manicomio è una struttura chiusa, completamente autosufficiente. C'era un cavallo che trasportava la biancheria da un reparto all'altro, e questo cavallo era un cavallo molto mite, a cui tutti i ricoverati erano molto affezionati, l'avevano chiamato Marco. Quindi i ricoverati decidono che vogliono costruire insieme a Giuliano Scabia un cavallo, e questa diventa un'operazione collettiva, cioè tutti insieme si mettono a costruire questo cavallo di carta pesta, decidono insieme ai giovani che aiutavano allora Basaglia, Dell'Acqua è uno di questi, nei filmati c'è lui con i suoi baffoni, decidono di portare a spasso Marco Cavallo, ma Marco Cavallo non passa dalla porta del manicomio, perché Marco Cavallo è alto. E allora cosa decidono di fare? Decidono di abbattere il muro di cinta del manicomio.
Volevo chiudere la trasmissione chiedendo una cosa sia a Vilma Labate che a Paolo Virzì. Tu Paolo hai appunto proposto questa selezione di film tutti imperniati su storie vere, e tu Vilma hai lavorato appunto con i tuoi ragazzi sia pur partendo da un laboratorio che si chiama Finzioni per metterli al contatto con una persona vera. Tutto questo lavoro è possibile fonte anche per storie da raccontare? Incontrare queste fette di realtà vi fa venire voglia di raccontarle al cinema anche in altre forme, Vilma?
Beh, sicuramente, nel senso che poi quando ci avviciniamo a queste formule che ormai si chiamano in mille modi, che sono il documentario piuttosto che appunto un documentario con dei momenti di finzione, eccetera, il desiderio è sempre uno, è quello di fare un po' di cinema, a patto di riuscirci. Il problema è che quella storia lì, cioè quella di lei e quella magari di tre piuttosto che cinque, piuttosto che un paio di allieve, per esempio, sarebbe una storia bellissima, ecco, se potessi farla. Ci vorrebbe una mentalità forse un pochino più aperta, poco più aperta di quella che c'è adesso, e una grande penna per scriverla, perché non è una roba tanto semplice da scrivere, no?
Paolo, tu che sei una penna.
Io sono una penna, anche una matita e una gomma.
Sì, anche
volendo.
Una gomma, volendo, certo.
Anche un pennello, non so.
Ma io credo che lo steccato tra finzione e invenzione è molto labile. Lo è stato dall'epoca di Lumière e Méliès. Che cos'è il cinema? È quella roba lì, l'astronave di cartone di Méliès o è il treno che arriva nella stazione? È tutte e due le cose il cinema. E molto, io direi che non c'è invenzione narrativa che non possa partire da un elemento di realtà di osservazione del vero. Nei miei film a me piace mescolare a volte, per esempio, attori, non attori, però è vero, io sono uno che fa soprattutto finzione, però la narrazione della finzione, per essere certificata, per avere il timbro della verità, quella roba che fa emozionare il pubblico e che lo cattura e che li fa credere di assistere a qualcosa che sta avvenendo in quel momento, per l'appunto si nutre di quella cosa misteriosa che si chiama verità.
E su questa chiusa bellissima salutiamo i nostri ospiti e salutiamo gli ascoltatori. Quella che sentite sotto è la sigla, è il momento dei saluti. Trasmissione fatta da Maddalena Agnisci e Alessandro Boschi, sono qui a Torino, da Francesca Levi e Francesco Frisari, che sono a Roma a fare la guardia alla nostra redazione, da Paolo Masiero della RAI di Torino alla console. I nostri ospiti erano Jean-Charles Lui, Vilma Labate, ciao Vilma,
ciao.
Paolo Virzì, ciao Paolo, ciao. Peppe Dell'Acqua, arrivederci. E noi eravamo Alberto Crespi e Enrico Magrelli, che tornano anche domani
anche
come
domani
un sol uomo.
Vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi e tutto si lega, no? Abbiamo parlato di tante cose importanti. Tre Soldi questa settimana racconterà il carcere con voci dalla città di Sbarre di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi. State bene.
Ciao.